Ed è arrivato anche il mio momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere anche oggi all'ascolto. E quindi il vostro Enzo che vi ringrazia per essere sempre pronti, disponibili a seguire il nostro programma. Bene, ieri, leggendo al capitolo 10 dell'Epistola agli Ebrei, abbiamo visto che come credenti siamo membri di un sacerdozio. Ogni credente è un sacerdote e come tale può andare a Dio, al quale può rivolgersi con libertà di parola. Tante persone chiedono l'intercessione di altri credenti nella preghiera, il che è giusto, ma dobbiamo ricordare che tutti i credenti hanno accesso direttamente a Dio. Tutti i credenti hanno gli stessi diritti alla presenza di Dio perché entrano attraverso questa via, recentemente sacrificata, che Cristo ha aperto per loro. È su questa base che possiamo andare a Dio. L'autore della lettera continua a esortare questi credenti, in particolare al versetto 23, egli li invita a mantenere ferma la confessione della loro speranza. In effetti, la speranza procede dalla fede, è un tutt'uno, un insieme unico, siamo invitati a avvicinarci a Dio e a mantenere ferma la nostra confessione di fede. Perché? Perché abbiamo una speranza che ci proietta nel futuro. È meraviglioso potersi avvicinare a Dio in piena certezza di fede e mantenere ferma la nostra confessione di fede perché abbiamo una speranza. Nel testo letto ieri abbiamo ritrovato i tre cardini del cristianesimo: la fede, la speranza e l'amore. I versetti compresi tra il 26 e il 31 di Ebrei 10 contengono un nuovo segnale di pericolo, il pericolo di disprezzare. Leggiamo innanzitutto il testo. Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Particolarmente esposti al pericolo di disprezzare la grazia di cui erano stati fatti oggetto erano i credenti ebrei che si erano convertiti in seguito alla predicazione degli apostoli. Alle oggettive difficoltà che dovevano affrontare come sudditi di un impero pagano si aggiungevano quelle di essere messi al di fuori del tessuto sociale, religioso e culturale di cui facevano parte per nascita. Le persecuzioni che dovevano affrontare costituivano una forte tentazione a fare ritorno al giudaismo. Molti di coloro continuavano a recarsi nel tempio e alcuni vi offrivano dei sacrifici. Si mettevano una maschera fingendo di essere ancora sotto la legge mosaica e nel fare questo dimostravano che il sacrificio di Cristo non aveva significato per loro. Dal momento che i sacrifici di animali prefiguravano il sacrificio di Cristo, ora che Cristo era morto in croce, tutto era stato compiuto. Di conseguenza, ciò che prima veniva fatto in obbedienza al comandamento di Dio, ora è diventato un peccato volontario. Continuare a offrire sacrifici di sangue, che erano stati compiuti da Cristo, era una cosa spaventosa, terribile. Essi agivano come se i sacrifici del Tempio dovessero continuare per sempre. Lo scrittore agli Ebrei dice loro che non possono più guardare al Tempio, perché non c'è più un sacrificio per il peccato. Se una persona rifiuta la verità della morte di Cristo per il peccato, non c'è altro sacrificio disponibile e non c'è un'altra via per andare a Dio. Lo stesso apostolo Pietro scrive nella sua seconda lettera al capitolo 2, versetto 21, «Perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato». Offrire sacrifici significa continuare a peccare volontariamente. È un atteggiamento verso la parola di Dio che Dio definisce ribellione volontaria. Non c'è altro sacrificio nel Vecchio Testamento o nel Nuovo per i peccati di presunzione. A questo punto non rimane che il terribile giudizio di Dio. Se la morte di Cristo non è stata adeguata a redimere l'uomo dal peccato, e allora non v'è null'altro che possa esserlo. Dio non farà qualcos'altro per redimerci. Cristo non morirà di nuovo e naturalmente non è necessario che lo faccia. Diventa una ribellione da parte di coloro che hanno ricevuto la conoscenza della verità, continuare i riti del Tempio e offrire i sacrifici. Chiunque nell'antico patto avesse violato la legge e fosse stato riconosciuto colpevole sulla parola di due o tre testimoni, sarebbe stato punito con la morte, senza alcuna possibilità di appello. Quanto più grave diventa agli occhi di Dio la posizione di coloro che, volgendosi al giudaismo, dimostrano di disprezzare il sacrificio di Gesù. Essi crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio, sono di nuovo davanti a Pilato a chiederne la crocifissione, sono di nuovo al Golgota a inchiodarlo alla croce. Agire come se la morte di Cristo fosse inadeguata a risolvere la questione del peccato e continuare a vivere come se egli non fosse morto vuol dire considerare il sangue di Cristo come qualcosa di spregevole, di profano, di sacrilego. La conoscenza crea responsabilità. Se dopo aver udito il Vangelo volti la schiena a Cristo, avrai la responsabilità della tua morte eterna. Amica, amico, Dio giudicherà. Egli è il legislatore sovrano di questo universo. Tutti dovremo comparire davanti a Lui. Dio eserciterà questo suo diritto sovrano al quale non ha rinunciato. L'Apostolo Pietro afferma nella sua prima lettera, al capitolo 4, versetti 17 e 18. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Il versetto 31 che dice: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. È un versetto molto interessante, valido per i cristiani come per gli increduli, che mostra tutta la terribile evidenza del castigo divino di trovarsi di fronte al giusto giudizio di Dio. Dio non vuole incontrarci in questa veste. Egli vuole essere un padre amoroso per noi. Nel libro di Esdra, al capitolo 7, versetto 9, possiamo vedere questa attitudine del Signore. Leggiamo. Infatti, Esdra aveva fissato la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, assistito dalla benefica mano del suo Dio. La mano di Dio è su quest'uomo per fargli del bene. Allo stesso modo Dio vuole porre la sua mano su di noi per farci del bene. A volte può essere necessario porre una mano pesante sui propri figli. Egli interviene per correggere i loro errori prima che ne vengano travolti e li castiga. Anche Davide aveva conosciuto la correzione del Signore. Egli scrive al versetto 4 del Salmo 32: «Perché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come arsura d'estate». Che cosa stava facendo Dio? Stava castigando Davide. Davide aveva cercato di coprire il suo peccato, ma Dio lo obbligò a confessare e ad affrontarne le conseguenze. Per ragioni simili a volte, la mano di Dio si appesantisce sui suoi figli. Tuttavia, il castigo di Dio è del tutto diverso dal suo giudizio. Dio giudicherà il peccato di tutti gli uomini. Al versetto 8 del Salmo 75 troviamo un'efficace illustrazione del giudizio di Dio. Leggiamo. Il Signore ha in mano una coppa di vino spumeggiante, pieno di mistura. Egli ne versa, certo, tutti gli empi della terra ne dovranno sorseggiare, ne berranno fino alla feccia. Il salmista parlava del giudizio che Dio eserciterà in un tempo futuro, nel quale la coppa della sua ira sarà colma. Oggi questa coppa si sta riempiendo. Dio non ha fretta. Egli è paziente, non vuole che alcuno perisca, ma la coppa del giudizio si sta colmando e il contenuto di quella coppa sarà oltremodo amaro. La coppa del giudizio di Dio attende ogni persona che avrà calpestato il Figlio di Dio ed avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato ed avrà disprezzato lo Spirito della grazia. Vedi, amica, amico, se disprezzi quello che Cristo ha fatto per te sulla croce, di fronte a te, beh, non c'è che il giudizio, non hai alcuna speranza. Nessuna speranza ci sarebbe stata ugualmente per questi credenti ebrei se avessero disprezzato il sacrificio di Cristo. Sotto la legge mosaica essi potevano portare un sacrificio all'anno, o uno al giorno se volevano, ma ora non potevano più far questo. I sacrifici rappresentavano il passato, ora essi dovevano volgersi, come dobbiamo fare noi, al Signore Gesù Cristo. Ora lo scrittore rivolge agli ebrei una parola di esortazione che vuole essere anche una parola di conforto. Leggiamo dal versetto 32 al versetto 39, sempre al capitolo 10. Ma ricordatevi di quei primi giorni, in cui dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposte agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati, accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che è una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché è ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto vivrà per fede, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Verosimilmente, gli ebrei, ai quali è stata indirizzata questa epistola, erano credenti. Non sembrano esserci dubbi nella mente dell'autore sul fatto che essi lo fossero dal tenore dell'esortazione che egli rivolge loro. L'autore, infatti, li invita a ricordarsi del loro passato, quando, dopo essersi convertiti, avevano affrontato ogni tipo di prova e sofferenza. Essi erano stati disprezzati, offesi, vilipesi, erano stati depredati, incarcerati, eppure avevano sopportato con gioia ogni cosa, riconoscendo l'eccellenza del dono di Dio e dell'appartenenza alla sua famiglia. Il versetto 35 ribadisce e rafforza l'esortazione fatta in precedenza di non abbandonare la loro franchezza. È un altro modo per dire perseverate, resistete, siate forti. La capacità di sopportare senza lasciarsi sopraffare dalle sofferenze fisiche, morali o spirituali che siano, consente di fare la volontà di Dio e di conseguenza di godere delle sue promesse. Pazienza e fede hanno uno stretto legame e una stretta dipendenza nella Scrittura. Dopo aver esercitato la fede, pure in circostanze difficili e dolorose, essi ora devono dimostrare pazienza, perseveranza, costanza, confortati dalla speranza di ricevere il premio promesso del regno e della gloria futuri. Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il versetto 37 può essere messo in relazione con quanto afferma l'apostolo Pietro nella sua seconda lettera al capitolo 3, versetto 9, il quale, rispondendo probabilmente alle osservazioni avanzate da alcuni credenti, ribadisce che il Signore non si era dimenticato della sua promessa, fatta alla Chiesa, promessa di ritornare, né si poteva dire che egli stava prendendo tempo. Gli eventi promessi non si erano ancora verificati, in primo luogo perché il Signore considera prioritario che un numero sempre più elevato di persone giunga alla salvezza, in secondo luogo perché egli solo conosce quale sia il tempo opportuno, il momento giusto. Comunque, possiamo essere certi che Cristo verrà nel giorno stabilito. Questo è certo, come la sua prima venuta su questa terra. Il versetto 38 è una citazione dei versetti 3 e 4 del capitolo 2 del libro del profeta Abacuc, che troviamo anche nella lettera ai Romani e nella lettera ai Galati. È un versetto quindi importante. Leggiamolo ancora. Ma il mio giusto vivrà per fede, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ogni epistola che cita questo versetto ne mette in rilievo un aspetto diverso. Nell'epistola ai Romani l'enfasi è posta su il giusto, il quale vivrà per fede, per evidenziare il fatto che Dio giustifica il peccatore. Nell'epistola ai Galati l'apostolo Paolo mette l'enfasi sulla fede, qui nell'epistola agli Ebrei l'enfasi è su vivrà. Ci sono stati diversi riferimenti al Dio vivente, e questa epistola parla di un intercessore vivente. È lo stesso che è morto sulla croce per noi ed è risorto dai morti. L'enfasi è posta sulla sua risurrezione, sul fatto che egli è il Cristo vivente alla destra di Dio. Quindi, dato che noi abbiamo un Dio vivente, un Salvatore vivente alla destra di Dio, dobbiamo vivere per fede. Come è stato detto in precedenza, la nostra fede non è un salto nel buio. Poggia invece sulla parola di Dio. La seconda parte del versetto, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Presenta l'eventualità che qualcuno possa venire meno a questo impegno. Non è possibile piacere a Dio senza la fede. Vivendo secondo il modo di pensare e di fare, proprio di questo mondo ateo e materialista, ancora più grave è la posizione di chi, cominciando a vivere per fede, si tira indietro. L'autore della lettera agli Ebrei non considera certamente come un dato di fatto l'eventualità di una biura da parte di questi credenti, ma parla piuttosto del pericolo in cui possono incorrere di far questo, e li esorta a non tirarsi indietro, che significa letteralmente ridurre la velatura. I credenti vengono paragonati a dei marinai che dovrebbero avere tutte le vele spiegate per procedere speditamente nel loro viaggio. Egli teme che questi credenti possano arenarsi, incagliarsi, a causa dello scoraggiamento, della persecuzione, delle privazioni, della depressione, ma dato che essi hanno un Salvatore vivente, l'autore li sprona quindi ad andare avanti, a spiegare tutte le vele. E facciamo anche noi nostro questo invito. Bene, mi voglio fermare proprio qui con questo invito fatto a me stesso e a voi che ci ascoltate ovviamente. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e intanto vi rinnovo l'invito per domani, al solito orario. Ciao.